pomeriggio a tutte e a tutti.
Siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti alle 16 puntuale, Archie Shepp ci fa da sigla per una nuova puntata di Attica Blues. Di oggi tutta dedicata a uno dei pochi dirigenti dell'industria musicale che hanno avuto un impatto davvero significativo sulla musica jazz. Parliamo del produttore, discografico e imprenditore americano Michael Cuscuna, scomparso lo scorso 20 aprile all'età di 75 anni. Lui, uno dei grandi della seconda generazione di produttori jazz, è stata una delle figure chiave del boom delle ristampe degli anni 80 e 90 e tutta la sua vita è stata dedicata alla musica, prima da giovane fan, frequentando i negozi di dischi e i club di New York, poi come conduttore radiofonico ambizioso e visionario e ancora come produttore che mentre lavorava con l'Atlantic Records ha stretto amicizia con artisti di spicco di tutto il mondo e diversi generi musicali. Lui è Michael Cuscuna. Nasce il 20 settembre del 1948 a Stamford nel Connecticut e già all'età di 9 anni era affascinato dall'R&B americano ascoltato alla radio e durante l'adolescenza divenne un seguace del jazz iniziando a suonare la batteria, il sassofono e il flauto. Abitando vicino a New York, era un assiduo frequentatore di quei jazz club che catturavano i suoi eroi nel fiore degli anni, Thelonious Monk, Miles Davis, Art Blakey e John Coltrane. e spesso si ritrovò a incontrarli e conoscerli alla fine delle serate. Cuscuna, che divenne maggiorenne alla fine degli anni 60, diventa poi un testimone e partecipe dei principali cambiamenti culturali del decennio cruciale. Divenne uno speaker radiofonico e un giornalista musicale, scrivendo tra gli altri anche per Rolling Stones, jazz e pop e downbeat. All'inizio degli anni 70, la sua sicurezza nel lavorare con i musicisti e la profonda conoscenza della storia della musica lo hanno portato ad intraprendere un lavoro di produzione freelance nella sovrapposizione di rock, jazz e altri stili musicali. Ha scritto anche le note di copertina per molti album jazz e registrato artisti del calibro di Buddy Guy, Chris Smith e Pony Wright per varie etichette, e ha ottenuto così un lavoro per l'Atlantic Records, iniziando a produrre il pianista Dave Brubeck. Quella che ci stiamo ascoltando è una rivisitazione proprio del pianista americano in un album dal titolo Two Generation of Brubeck. Questa è Blue Rondo alla Turk. Primo periodo all'Atlantic Records è passato da questo cool di Dave Brubeck all'avanguardia di Chicago e al free degli Art Ensemble of Chicago, con la produzione dell'album Fanfare for the Warriors, che concludeva il primo e probabilmente più significativo periodo della formazione. Qui ancora in quintetto, con Lester Bowie alla tromba, Roscoe Mitchell e Joseph Yarman agli sassofoni, al contrabbasso Malachi Favors e alla batteria di Don Moye. 1972 strappò alla ECM anche il polistrumentista Robin Kenyatta, che firmò proprio per l'Atlantic Records, un album fondamentale del jazz funk. Il titolo è Gypsy Man, ed è una ritmica incredibile composta da Billy Cobham e Stanley Clark, oltre ad altri grandi musicisti. Di questo album abbiamo selezionato Reflective Silence, che offre anche una visione del jazz spirituale, con in evidenza il soprano di Kenyatta. Come freelance anche con etichette come Muse, Arista, Motown, ABC, e quindi la Impulse e anche altre etichette, ma la sua preferita rimaneva sempre la Blue Note, e le sue orecchie si indirizzavano sempre quando sentiva gli artisti parlare di vecchie sessioni su cui avevano suonato. Ricorda, sentivo dire cose del tipo: ricordi quel disco di Lee Morgan su cui stavamo suonando? Non è mai stato pubblicato. E così ha iniziato a portare un quaderno e a prendere appunti di tutte queste conversazioni, e poi continuando a chiedere ai tanti vari musicisti conosciuti. Gli ci vollero anni per incitare la Blue Note, ma nel 1975 ottenne l'accesso agli archivi dell'etichetta grazie a Lowry, il nuovo capo del marketing della casa discografica, che condivideva gli stessi interessi di Cuscuna. A trovato così molto più materiale inedito di alta qualità di quanto ci si aspettasse. E tra il 1975 e il 1981, Coscuna ha contribuito a pubblicare numerosi album di registrazioni Blue Note precedentemente inediti, diventando il principale produttore di ristampe jazz degli ultimi 50 anni. Frugando nell'archivio della Blue Note, ha ascoltato tutte le registrazioni di Thelonious Monk dell'etichetta degli anni 40 e 50 e trovando ben 30 minuti di materiale mai pubblicato prima, facendo uscire così due volumi delle prime registrazioni di Monk registrate come leader il 15 e 24 ottobre e il 21 novembre del 1946. Queste registrazioni abbiamo scelto Ruby My Dear, Thelonious Monk. Operazione anche per il pianista Bud Powell, e così le ristampe dei due album intitolati The Amazing Bud Powell hanno messo le importanti registrazioni in ordine cronologico che non erano nelle versioni LP e aggiungendo alcune alternative take. Tutta la musica è stata anche inclusa in un cofanetto a 4 CD e vedeva la rimasterizzazione di Rudy Van Gelder Edition delle importanti serie che usciranno per diversi album della Blue Note Records. Qui Bud Powell è al suo meglio e c'è anche il trombettista Fats Navarro, il sassofonista tenore Sonny Rollins. Questa è Bouncing with Bud, produzione di Michael Coscuna. varie scoperte di Michael Cuscuna, anche la pubblicazione del disco mixed del pianista Cecil Taylor, una seduta di registrazione che appunto non aveva trovato poi pubblicazione nel 1961 per un quintetto che vedeva anche il contrabbasso di Harry Grimes, la batteria di Sonny Murray, il contralto di Jimmy Lyons e il sassofono tenore di Archie Shepp. Seduta di registrazione messa su da Creed Taylor e anche da Gil Evans, e poi per fortuna è arrivato Michael Cuscuna a portarcela a tutti noi. Questa è Box Cecil Taylor. 1979 il sondaggio dei critici di Downbeat ha introdotto una nuova categoria per il produttore dell'anno. E Coscuna l'ha vinta per i primi 3 anni consecutivi. Eppure lui contava di più sull'apprezzamento dei musicisti che arrivava puntualmente. Tra i vari album prodotti, anche questo del 1985, un doppio LP che documenta il live al Village Vanguard del sassofonista tenore Joe Henderson, tra l'altro suo grandissimo amico. Joe Henderson che si presenta in trio, proprio come fece negli anni 50 Sonny Rollins, qui con il contrabbasso di Ron Carter e alla batteria di Al Foster. The State of the Tenor, live a Village Vanguard. rimaniamo ancora al Village Vanguard, questo storico club del Greenwich Village, per la pubblicazione che è ancora un live tenuto lì. Siamo nel 1995, tra l'altro nominato album jazz dell'anno dai lettori del Downbeat. Protagonista è ancora un sassofonista tenore, lui è Joe Lovano, che si presenta con due formazioni diverse, tutte e due quartetti, una con il trombettista Tom Harrell e l'altra invece con un quartetto più classico, con il pianista Muger Miller, il contrabbasso di Christian McBride e la batteria di Lewis Nash. Questo è un loro omaggio a Thelonious Monk e alla sua Reflection. Joe Lovano qui ad Attica Blues. Thank you. Quando qualcuno gli chiedeva se avesse un genere musicale preferito, Michael Koskun rispondeva sempre: singoli Atlantic e album Blue Note. E un riconoscimento importante gli fu anche dato dal fondatore della Blue Note Records, Alfred Lion, che disse: Michael non è solamente un normale dirigente che cerca di guadagnare velocemente. Michael Koskun ha proprio lo spirito Blue Note. E tra gli album prodotti per la Blue Note Records da Michael Koskun anche No Question About It, album di Bobby Watson, che per questo album di debutto per la Blue Note Records si è servito anche del favoloso trombonista Frank Lacey e di un giovanissimo trombettista che poi spiccherà il volo, Roy Hargrove. 5 brani originali all'interno e qualche standard, questa che abbiamo scelto è la title track, Bobby Watson. Gia Coscuna, il jazz è ancora per me la più grande musica di sempre. Si è fatto strada nella mia anima ed è diventato parte di ogni tessuto del mio corpo. Nel 1989, l'anno seguente, mise su il progetto di McCoy Tyner, un live registrato alla Mercury Hall di New York, in cui nella maggior parte dei casi il pianista è in piano solo e in tre brani invece accompagnato dal sassofonista George Adams con la chitarra di Joe Scofield. Un set orientato quasi prevalentemente sugli standard, ma c'è anche spazio per quella che è poi diventata una sua composizione, quasi uno standard, Song for My Lady. Eccola qua, McCoy Tyner. Che fu anche l'artefice del rilancio della Blue Note Records negli anni Ottanta con queste splendide ristampe, poi anche tutte le serie Rudy Van Gerder Edition, serie di brani rimasterizzati a 24 bit. Ma l'eredità più notevole lasciata da Cuscuna è sicuramente la sua etichetta, fondata con Charlie Luir negli anni Ottanta, l'etichetta Mosaic, che in 40 anni ha prodotto 180 set di ristampe davvero degne di nota. i distintivi box neri e i libretti allegati riflettevano infatti l'appassionata attenzione ai dettagli proprio degli stessi produttori. Tutte edizioni limitate che vanno fuori stampa e poi ottengono prezzi elevati di seconda mano e comprendevano artisti come Thelonious Monk, Charles Mingus, Sidney Bechet, Duke Ellington, diventando opere preziose per qualsiasi collezionista di jazz. Tra queste anche Art Atom, con delle registrazioni per pianoforte del 1949, qui in piano solo in una sua versione di Willow Weep For Me, Art Atom. Scorso la rivista Down Beat ha onorato Cuscuna con il premio alla carriera della registrazione. Lui che vinse anche 3 Grammy Awards nel 1993 come miglior album storico per Nat King Cole, l'album The Complete Capitol Trio Recordings nel 1998 per le migliori note di copertina nel box Miles Davis Quintet dal 1965 al 1968 e poi nel 2002 come miglior album storico per Billie Holiday Lady Day The Complete Billie Holiday on Columbia per il periodo del 1933 al 1944. E noi proseguiamo proprio con un brano tratto da questa raccolta, Me, Myself and I.
Me, myself and I are all in love with you. We all think you're wonderful, we do. Me, myself and I have just one point of view. Sun to us, we'd be satisfied, dear, if you belong to one of us. So if you pass me by, 3 hearts will break in two. Cause me, myself, and I are all in love with you.
siamo così arrivati all'ultimo brano in scaletta per oggi. Concludiamo con una raccolta di due dischi che raccoglie i risultati di due sessioni di registrazione dall'aprile e del maggio del 1961 con l'orchestra messa su da John Coltrane. Titolo è The Complete Africa Brass Session, in cui le registrazioni replicano esattamente la sequenza in cui sono state documentate. Album uscito in formato doppio nel 1995 per quello che rappresentava il debutto con la Impulse di John Coltrane, affiancato da Booker Little alla tromba, da Freddie Hubbard, da Eric Dolphy al clarinetto basso, McCoy Tyner, Paul Chambers, Elvin Jones, per un lavoro chiave per comprendere il percorso intrapreso dalla musica di John Coltrane nelle sue fasi finali. Questo è un traditional Song of the Underground Railroad. Come sempre che ha aperto il radio abbonamento per sostenere questa piccola grande radio che dal 1977 vi informa e vi tiene compagnia senza padroni e senza pubblicità. Per sottoscriverlo è semplicissimo, basta andare sul sito ondarossa.info e seguire tutte le istruzioni. E sul medesimo sito potete trovare tutti i podcast, le scalette, le informazioni di questa, ma anche di tutte le altre trasmissioni della radio. E se invece volete continuare a seguirci anche durante la settimana, vi ricordiamo le nostre pagine social e la nostra ricchissima playlist con più di 150 ore di musica nera che più rappresentano questa trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. essere il nostro omaggio a questo fantastico personaggio che ha contribuito attraverso il suo lavoro alla riscoperta e alla pubblicazione davvero di tante gemme. E con il sax di John Coltrane e la sua orchestra noi vi auguriamo buon weekend e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.